Modem.
On parle d'une fusillade et d'une prise d'otage à l'intérieur du Bataclan.
On parle de 3 explosions au Stade de France.
Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a un attentat.
Il y a plusieurs dizaines de tués. C'est une horreur.
S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe?
Continuava a ripetere che erano due persone che sono arrivate in macchina, hanno sparato con Kalashnikov. È durato pochissimo, ma parlava di, se non sbaglio, una decina almeno di corpi per terra.
Voglio raccontare all'imputato cosa significa veder morire dei coetanei. Per me, ogni giorno è il 13 novembre.
Sono sempre in allarme. Se vado in un locale non do mai le spalle all'entrata. Anche a teatro controllo dove sono le uscite. Calcolo tutto, anche se so che statisticamente non posso essere vittima di un attentato una seconda volta.
Maintenant je me dis que statistiquement je peux pas être touchée deux fois.
Era il 13 novembre del 2015. A Parigi l'incubo cominciò alle 21:16 e durò meno di 3 ore. Un comando armato di terroristi colpì allo Stade de France, in alcuni bistrot, per finire con la terribile carneficina del Bataclan. La sala dove 90 persone, per lo più giovani, furono uccise mentre assistevano a un concerto rock. Domani la Francia si fermerà per ricordare il peggiore attentato di matrice islamista nel paese, che costò la vita a oltre 130 persone. Centinaia furono i feriti. Tra i terroristi l'unico sopravvissuto fu Salah Abdeslam, processato e condannato all'ergastolo senza possibilità di sconti di pena. A 10 anni da quella notte a Modem, oggi andremo quindi in Francia per vedere come il paese si prepara a ricordare, ma cercheremo anche di capire se e come è cambiata la minaccia terroristica di matrice islamica in Francia e in tutta Europa. Buongiorno dalla redazione, benvenuti a questa puntata con Sabina Zanini in regia, Roberto Conti a garantire la messa in onda, io sono Amanda Pfendler. Con noi oggi 3 ospiti: Annalisa Capellini, giornalista collaboratrice RSI dalla Francia, Lorenzo Vidino, direttore del programma sull'estremismo presso la George Washington University, e Chiara Sulmoni, analista e presidente di Start Insight di Lugano, think tank che si occupa di radicalizzazione. Buongiorno e benvenuti a tutti. Dunque inizio con Annalisa Capellini. Annalisa, domani si ricordano gli eventi di quella notte di 10 anni fa, la Francia si prepara, l'allerta è massima.
Sì, è proprio così. In effetti domani ci sarà una grande cerimonia con l'inaugurazione di un giardino, il giardino della memoria del 13 novembre, che sarà inaugurato Place Saint-Gervais, quindi di fronte all'Hôtel de Ville, al comune di Parigi, quindi un luogo particolarmente simbolico. Ci sarà una grande cerimonia di 1 ora e mezzo in cui diciamo si cercherà di sottolineare anche la rinascita di una città dopo questi attacchi che sono stati veramente terribili, e da giorni già i parigini sono invitati a portare qualcosa, un fiore, un piccolo presente, un messaggio a Place de la République, che è un po' il luogo che ricorda tutti questi attentati, anche se in realtà a Place de la République non c'è stato nessun attacco diretto. Insomma, diciamo che è un po' il quartiere simbolico di questi attacchi. Effettivamente 10 anni dopo, immaginate bene, il ricordo è davvero vivo per tutti i parigini e tutti i francesi. È stata una serata assolutamente traumatica. Parigi ha vissuto per giorni con l'angoscia di avere dei terroristi ancora per le strade, nascosti a pochi chilometri dal cuore della capitale, quindi naturalmente è una ricorrenza particolarmente simbolica, molto sentita, cui a Parigi naturalmente non si parla d'altro da giorni.
Ecco Annalisa, 6 anni dopo l'attentato c'è stato un processo a 20 persone, fra le quali appunto Salah Abdeslam, l'unico sopravvissuto del comando che partecipò attivamente agli attacchi di quella notte. La Francia forse pensava di aver chiuso con questa vicenda, con la fine del processo, ma solo un paio di giorni fa il pool antiterrorismo francese ha richiesto la carcerazione preventiva di 3 persone. Tra queste persone Maeva, che è l'ex compagna proprio di Salah Abdeslam, che avrebbe sposato telefonicamente mentre lui era già in carcere. Ecco, i 3 sembra stessero preparando proprio un attentato, e proprio un attentato in questi giorni nei quali ricorre l'anniversario della strage avvenuta a Parigi. Ecco, che cosa si sa finora di questi arresti e che cosa c'entra lo stesso Abdeslam?
E Abdeslam è un po' il fulcro di questa nuova ondata, diciamo, di preparazione di attacchi. Appunto, lo dicevi, Maeva è stata arrestata per lo sviluppo di un piano per azioni violente. Sostanzialmente gli inquirenti sospettano la compagna di Salah Abdeslam di avere organizzato, pianificato un nuovo attacco violento insieme al suo nuovo marito, perché è separata da Abdeslam, e insieme a un'altra persona che è un minorenne di 17 anni. Quindi per il momento i 3 sono stati arrestati. In realtà ciò che sappiamo soprattutto è che Salah Abdeslam, che sembrava in queste ultime settimane avere una sorta di movimento di apertura, no? Rispetto alle vittime, si è parlato di un possibile incontro tra Abdeslam e alcuni sopravvissuti della strage del Bataclan, una sorta di giustizia riparativa affinché Abdeslam spiegasse alle vittime il perché, le ragioni del suo gesto. Naturalmente è stata una bomba qui in Francia. E effettivamente in realtà questo progetto di attacco ci prova che in realtà Abdeslam è ancora assolutamente un pericolo ed è ancora assolutamente radicalizzato. Tra l'altro la sua ex compagna Maeva è sospettata di aver fornito a Abdeslam una chiavetta USB in prigione, chiavetta USB che conteneva propaganda islamista. Quindi naturalmente Abdeslam, che ha reclutato la giovane Maeva, ma questo ci prova ancora una volta l'influenza di Abdeslam e il simbolo che Salah Abdeslam è diventato in tutti i milieu radicalizzati o comunque vicini al jihad in Francia. È veramente un simbolo.
Quindi un pericolo che resta. Io risaluto Lorenzo Vidino, ricordo, direttore del programma sull'estremismo presso la George Washington University. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ecco, abbiamo sentito Annalisa Cappellini ricordarci il fatto avvenuto qualche giorno fa di questo arresto dell'ex compagna di Abdeslam, però se pensiamo agli ultimi 10 anni non abbiamo più assistito a degli attacchi delle dimensioni di quello di Parigi. Però il pericolo permane. Se guardiamo per esempio i consigli di viaggio del Dipartimento federale degli affari esteri per vari paesi in Europa, il rischio di attacchi terroristici è segnalato per Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e vari altri paesi. E appunto dicevamo il livello di allerta in Francia, proprio anche in occasione di queste celebrazioni, è estremamente alto. Ma quanto è concreta questa minaccia di attacchi terroristici di matrice islamica in Europa oggi?
Ah, direi che rispetto a 10 anni fa la minaccia è diminuita come entità, è molto cambiata, ma non è scomparsa, questo è chiaro. Come dicevate correttamente, non abbiamo più visto fortunatamente attacchi della portata degli attacchi di 10 anni fa a Parigi, seguiti poi nei mesi successivi da quelli di Bruxelles. Ce ne sono stati altri legati a quell'ondata di jihadismo legata al fenomeno califfato. Gli attentati di Parigi furono un attentato compiuto da soggetti addestrati dall'ISIS, soggetti che si erano recati come foreign fighters in Siria e in Iraq ed erano stati addestrati e mandati dall'ISIS. Era quindi un comando armato organizzato in maniera complessa, sofisticata. Questo tipo di attentati, diciamo che negli ultimi 7-8 anni non li abbiamo più visti in Europa. Ci sono stati alcuni tentativi legati a una branchia dell'ISIS in Afghanistan, ISIS-K, fortunatamente sventati dalle autorità, ma la minore importanza, la minore capacità operativa dell'ISIS in Medio Oriente ha portato a una minore sofisticazione a livello operativo da parte di soggetti che operano nel nostro continente.
Quindi
quello che però rimane...
Prego, continui.
Quello che rimane però è la presenza di soggetti radicalizzati che comunque adottano il credo jihadista dell'ISIS o di Al-Qaeda o di altri gruppi, o in più in generale un credo jihadista, si parla spesso di jihadismo TikTok, di ragazzi anche molto giovani, abbiamo parlato di un 17enne, prima abbiamo casi di 12enni, 13enni, che si radicalizzano sui social e che in piccoli gruppi o da soli decidono di passare dal jihadismo da tastiera a compiere un qualcosa, a un fare un qualcosa. E di questo tipo di attentati negli ultimi anni ne abbiamo visti in media sui 5 o 6 all'anno, questi sono i dati Europol, ce ne ricordiamo uno ad esempio in Svizzera, la Manor a Lugano, compiuto da una donna, quindi non il profilo tipico del jihadista, anche se anche di donne, di soggetti molto giovani ne abbiamo visti negli ultimi anni, che da sola compì quell'attentato in cui si mise ad accoltellare persone al centro commerciale. Abbiamo visto molti di questi attentati. Le tensioni legate al conflitto a Gaza degli ultimi due anni hanno portato a una recrudescenza del fenomeno di radicalizzazione, anche se non a degli attentati come si temeva all'inizio del conflitto, a una serie di attentati, ma comunque abbiamo avuto un aumento di soggetti radicalizzati e quindi esistono questi gruppi o soggetti indipendenti che si radicalizzano e che passano all'azione. Il vantaggio, e qui concludo, di questo, rispetto al passato di questo tipo di attentati è che tendono a essere di minore portata, quindi non stragi come quelle del Bataclan, tendenzialmente. Il rovescio della medaglia è che in alcuni casi sono più difficili da intercettare. È tendenzialmente più facile, anche se ciò non successe 10 anni fa, chiaramente, intercettare un gruppo intero di soggetti vincolati a livello di comunicazioni con l'ISIS e con gruppi strutturati, è più facile a un soggetto, a un individuo, sfuggire alle maglie dell'antiterrorismo.
Ecco, Lorenzo Vidino citava l'età giovane, l'età di questi aspiranti terroristi, aspiranti attentatori. Chiara Sulmoni, ricordo, analista e presidente di Start Insight di Lugano, che è un think tank che si occupa di radicalizzazione. Ecco, questo abbassamento dell'età dei radicalizzati e di chi pensa, immagina, progetta di poi passare all'atto, è un elemento che si ritrova in molte analisi, in molti studi e nei dati appunto anche delle persone che vengono, diciamo, fermate o che compiono poi degli atti. Quindi un terrorismo o un'aspirazione al terrorismo che tocca gli adolescenti e i preadolescenti.
Buongiorno agli ascoltatori. Sì, in Francia dal mese di gennaio ad oggi sono 17 i minorenni che sono stati messi sotto inchiesta per dei reati collegati al terrorismo, e nell'ultimo rapporto sulla sicurezza in Svizzera del 2025 si legge che i casi di minori e giovani adulti che si radicalizzano online e che sviluppano quindi anche delle intenzioni terroristiche continueranno ad aumentare. Ormai questo è un fenomeno consolidato, se è da almeno 5 anni che vediamo questa tendenza, una tendenza che si rafforza progressivamente. Va anche detto che l'età media di chi entra in azione e porta a termine un attentato in Europa è di circa 26-27 anni, fermandoci al 2024, poi vedremo più avanti con le analisi che emergeranno nei prossimi anni se quest'età effettivamente si è abbassata. Quindi il terrorismo è ancora una prerogativa degli adulti, però vediamo con sempre maggiore frequenza, come diceva anche Lorenzo Vidino, questi gruppi che si ritrovano soprattutto in reti online, che discutono fra di loro, discutono di commettere violenze, di portare avanti degli attentati, pianificano. Naturalmente ci sono delle inchieste che poi stabiliranno se effettivamente fossero, insomma, piani concreti o meno. Il problema con i giovanissimi è la velocità con cui avviene questa radicalizzazione online e il fatto che rappresentino comunque, nonostante la giovane età che può, diciamo, portare a pensare che i loro attacchi possano essere effettivamente scoperti o comunque che non vadano a buon fine, la loro giovane età non compromette la pericolosità, perché possono anche ispirare altri, spingere altri con maggiore motivazione o con maggiore esperienza a portare avanti degli attacchi. Oggi gran parte di queste discussioni online fra ragazzi avvengono anche dietro insomma l'anonimato, per cui diventa molto complesso anche riuscire a capire la pericolosità.
Comunque pericolosità c'è, perché se pensiamo al nostro paese, alla Svizzera, l'anno scorso un quindicenne ha gravemente ferito un ebreo a Zurigo, e poi ci sono stati 3 adolescenti fermati in aprile a Schaffuse e Turgovia. Uno di loro aveva c'era 11 anni addirittura, insomma, più che adolescente, un bambino. Chiara Sulmoni, ma come si spiega questo abbassamento dell'età? È un fenomeno che riguarda anche altri tipi di estremismi, immagino.
Riguarda tutti i tipi di estremismo e riguarda tutti i paesi, non è una prerogativa, anche i continenti anche, non è una prerogativa dell'Europa. Solitamente si fa risalire, diciamo, quello che è un momento, uno spartiacque al periodo del Covid. Il Covid ha cambiato il modo in cui si socializza, in cui socializziamo, socializzano adulti, ma socializzano soprattutto i ragazzi, ha tolto queste figure, questi schermi, diciamo, questi filtri che possono essere gli educatori, i docenti, le famiglie. La socializzazione si è spostata in internet, quindi diventa molto più complicato riuscire anche per una famiglia, per un docente, a capire cosa avviene in questi spazi virtuali tra ragazzi. La dimensione virtuale ha anche velocizzato questi processi e quindi ecco che abbiamo un nuovo fenomeno. È un fenomeno sociale, lo dicono anche esperti che si occupano, insomma, di intelligence, quindi non stiamo parlando di sociologhi che guardano a un fenomeno così in maniera, diciamo, accademica, ma anche chi lavora nell'intelligence si rende conto di questa cosa. Il Covid ha cambiato, insomma, un po' le carte in tavola. Va anche detto che non è una novità quello dell'attrazione dei giovani per gli estremismi. Possiamo pensare ai ragazzi che durante l'ascesa dell'ISIS territoriale in Siria hanno raggiunto il califfato. Abbiamo visto numerosi casi anche di ragazze minorenni che hanno fatto questo passo, e è un po', diciamo,
c'è una sorta di fascinazione anche per
questa ideologia. C'è una fascinazione che è proprio anche dei ragazzi che cercano, diciamo, un po' la loro identità, il loro ruolo nel mondo. Però appunto c'è una percentuale molto maggiore che insomma finisce nelle maglie dell'estremismo.
Ecco, Lorenzo Fidino, al di là dell'età, dell'aspetto dell'età, ci sono delle caratteristiche comuni che possiamo ritrovare nelle persone che si radicalizzano e poi pensano, o poi magari lo fanno davvero, di passare all'azione con delle azioni violente?
Direi di no. Direi che in realtà proprio l'assenza di un profilo comune è la caratteristica della radicalizzazione. Abbiamo sotto ogni punto di vista, qualunque sia la lente che usiamo per analizzare il fenomeno, troviamo delle differenze enormi. Dall'età, come stavamo dicendo, abbiamo undicenni, abbiamo persone sui 60 anni. Da un punto di vista sociologico, abbiamo persone con un alto livello di istruzione, abbiamo soggetti ai margini della società, abbiamo un'incidenza relativamente alta di disturbi mentali, quindi ci sono vari casi, però è assolutamente riduttivo, vuol dire i terroristi sono pazzi, quindi ci sono persone invece che assolutamente non soffrono di alcuna patologia. Abbiamo immigrati clandestini arrivati sul territorio europeo una settimana prima di compiere un attentato, abbiamo soggetti di terza, quarta generazione, abbiamo convertiti, quindi in sostanza non esiste un profilo comune. Anche nelle dinamiche di radicalizzazione, diciamo che forse l'unica cosa comune è l'incidenza molto importante del web. Faccio fatica a pensare a un caso negli ultimi 10 anni in cui non ci sia almeno un'impronta del web. Come diceva giustamente prima, negli ultimi anni dal Covid è esplosa l'importanza del web. Ormai la maggior parte dei giovani radicalizzati non sono solo consumatori, ma sono anche produttori di materiale pro-ISIS o jihadista in generale, vista la facilità con cui chiunque può, insomma, anche solo da un telefonino, produrre materiale jihadista, video su TikTok e via dicendo. Ci si radicalizza da soli, o in certi casi in alcuni gruppi in cui c'è un'alternanza di online e offline, in cui si interagisce a livello personale, ma poi tutti si va comunque sul web. E questa è forse l'enorme difficoltà di quelle che sono questa mancanza di un profilo comune di creare una politica di prevenzione, perché chiaramente negli ultimi anni, dopo la grande ondata jihadista di 10 anni fa, si è iniziato a lavorare molto sulla prevenzione. L'aspetto di repressione è fondamentale, ma va accompagnato da un aspetto di prevenzione. In Svizzera si è fatto molto al riguardo, come nella maggior parte dei paesi europei, chi più chi meno. È chiaro che però, mancando un profilo comune, essendoci queste enormi differenze, è chiaro che la politica di prevenzione è molto difficile da creare e da attuare, da implementare. È un qualcosa di molto individualizzato che deve essere specifica al target da deradicalizzare o di cui si deve prevenire la radicalizzazione.
Ecco, c'è una prevenzione che riguarda, diciamo, l'evitare che una persona si radicalizzi, e poi c'è la prevenzione intesa come prevenire poi l'atto violento in sé, cioè quindi evitare che accada quanto accaduto per esempio appunto a Parigi 10 anni fa. Annalisa Cappellini, tornerei con te allora su questo aspetto, tornerei in Francia. Quando c'è stato il processo agli autori dell'attentato al Bataclan e allo Stade de France e ai Bistrot, non andarono concretamente a processo sul banco degli imputati, ma lo andarono a livello di opinione pubblica. I vari dirigenti dello Stato francese di allora li si accusò di non aver saputo evitare questo quanto accaduto. Ecco, c'è stata allora un'ammissione di colpe ed è cambiato qualcosa a livello appunto di attenzione verso la realizzazione di possibili attentati di matrice islamica?
È una domanda difficile, nel senso che effettivamente c'è stata un dibattito in Francia molto acceso sulla prevenzione che si sarebbe potuta fare di questo attacco, che è stato preparato per mesi e mesi, che è stato preparato in Siria. In realtà oggi purtroppo quello che sappiamo della minaccia terroristica, soprattutto per la Francia, è che non si teme più un attacco preparato in Medio Oriente, che sia in Siria, che sia in Iraq, ma in realtà il pericolo è proprio all'interno, quindi la minaccia è totalmente cambiata. E naturalmente la maniera di prevenirla, di organizzarsi per cercare di sventare gli attacchi prima che siano portati a termine, non è più la stessa. La settimana scorsa, per esempio, 3 ragazze sono state arrestate, si collega bene a che diceva Lorenzo Vidino pochi istanti fa. Le donne solitamente sono meno responsabili di questo genere di attacchi. Ecco, la settimana scorsa 3 ragazze giovanissime, 18, 19, 21 anni, arrestate in Francia perché stavano pianificando un attentato a Parigi. Gli obiettivi erano dei bar e dei teatri, quindi esattamente un 13 novembre, 10 anni dopo. 3 ragazze che sono state molto difficili da identificare perché tutte e tre vivono essenzialmente recluse in casa, quando escono sono totalmente coperte dal niqab, si nutrono di propaganda jihadista, certo sul web, ma soprattutto sui social media, quindi Snapchat, TikTok, Telegram, quindi è stato davvero difficile andare a scovarle. Proprio per questo, effettivamente, 10 anni dopo non parliamo più dello stesso pericolo. 10 anni fa il pericolo era quello di commando molto organizzati che arrivavano con tutte le armi preparate, quindi era forse anche, non dico più semplice, individuare a un certo punto o delle armi o dei passaggi di denaro o l'arrivo di esplosivi. Adesso è un lupo solitario, prende un coltello e che ovviamente fa meno vittime, causa meno vittime dal punto di vista puramente numerico, ma che in realtà contribuisce a spaventare la popolazione e a tenere alto il livello di allerta sia dei servizi e delle autorità, ma soprattutto dei parigini, dei cittadini che oggi 10 anni dopo hanno ancora paura di questo genere di attacchi. Sanno che la minaccia è cambiata, che non è più la stessa, ma nessuno si sente più totalmente al sicuro.
Ecco, Lorenzo Vidino, ma allora lei parlava prima di prevenzione, ma quando si tratta poi di sventare possibili attentati, come agire, insomma, quali possono essere, quali sono eventualmente, sicuramente sono già in atto, le strategie più efficaci?
Beh, chiaramente parliamo di un controllo del web per quanto possibile. Chiaramente operiamo in società democratiche e quindi ci sono tutta una serie di problematiche sacrosante per la tutela dei diritti civili. Quindi spesso un dibattito che si vedeva, ad esempio, 10 anni fa, quando sono successo gli attentati a Parigi e in altri luoghi, è che molti dei soggetti che commisero quegli attentati erano soggetti noti all'intelligence. La Francia ha un sistema di quello che si chiama fichier S, cioè di soggetti che sono noti all'intelligence, e parliamo in Francia di circa un 25-30.000 soggetti. È chiaro che sia da un punto di vista logistico, delle capacità, delle risorse umane proprio per i servizi per l'antiterrorismo francese, è impossibile monitorare questo numero di soggetti, e oltretutto esistono giustamente delle sacrosante libertà civili che non consentono allo Stato francese di monitorare tutti questi soggetti solo perché, ad esempio, frequentano delle determinate chat, determinati processi vanno seguiti secondo l'ordine di un giudice e via dicendo. E quindi questa è una enorme difficoltà, il setacciare questo numero enorme di soggetti che simpatizzano con il credo jihadista in maniera spesso superficiale, ragazzini di 13 anni che magari consumano un video dell'ISIS ma al momento dopo guardano un video di rap e non hanno necessariamente un credo jihadista profondo, capire quale tra questi soggetti compierà questo passaggio tra quello che appunto abbiamo chiamato jihadismo da tastiera e azione. Questo è è molto molto complesso, c'è un lavoro spesso di psicologia dietro, però è chiaro che non è una scienza perfetta, quindi uno scambio di intelligence, per andare più nell'operativo, a livello europeo è molto migliorato, perché comunque se facciamo un paragone tra come lavorano le intelligence europee oggi e come lavoravano 10 anni fa con la precedente ondata di radicalizzazione, molto è cambiato in meglio, c'è molta più cooperazione, leggi sono state cambiate, se penso alla Svizzera ad esempio, molte delle leggi antiterrorismo sono state aggiornate, ampliate, sono stati dati più poteri, con tutti i dibattiti, le polemiche che sono esistite in Svizzera come in altri paesi sul consueto equilibrio tra sicurezza e libertà civili. È chiaro che è impossibile raggiungere la sicurezza al 100%, in nessun paese, in particolare in quelli democratici, ma anche in quelli non democratici, la sicurezza al 100% è una chimera.
Non è possibile. Siamo quasi in chiusura. Chiara Sulmoni, forse un'ultima domanda. Lorenzo Vidino parlava di risorse anche per quanto riguarda l'intelligence. Sappiamo che, per esempio, se pensiamo alla Svizzera, le risorse pubbliche in questo momento non sono al top. Poi ci sono altri pericoli in questo momento. Ci si è concentrati sugli attacchi hacker, per esempio, provenienti dalla Russia, appunto il conflitto in Ucraina, la questione di Gaza. Si è abbassato un po' il livello di attenzione per quanto riguarda il terrorismo di matrice islamica?
Non penso che si sia abbassato il livello d'attenzione, anzi l'allerta è molto alta. Naturalmente, come faceva rilevare anche Lorenzo Vidino, le forze sono quelle che sono, quindi non si può comunque, anche data la natura della minaccia, pensare di riuscire a evitare, insomma, tutti quelli che sono i potenziali attentati. Moltissimi vengono sventati, i ragazzi pianificano, possono pianificare, ma non sai esattamente fino a che punto possono spingersi. Quello che forse è importante rilevare è che si può fare molto a scuola, si può fare molto nelle famiglie, perché questo nuovo, questa nuova natura, insomma, della radicalizzazione è una natura anche emotiva, cioè la propaganda punta molto sull'aspetto identitario, sull'aspetto emotivo, che diciamo è molto più frequente nei ragazzi, che possano, ecco, aderire a determinate ideologie perché sentono che quell'ideologia risponde a determinati bisogni che hanno, quindi bisogna anticipare questa situazione. Naturalmente bisogna anche fornire degli strumenti, delle capacità ai genitori, ai docenti, che si trovano già insomma molto sotto pressione, perché alla scuola si chiede già tanto, quindi è importante questo tipo di intervento, quindi, di sostegno.
Una società intera che deve fare attenzione.
Esattamente, la natura della prevenzione è questa.
Siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. A voi all'ascolto. Modem torna domani.